Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, siamo insieme a Francesco. Provo a parlare,
salve,
Francesco.
Mi ascoltate?
Sì, no,
siamo su Radio Gamma 5.
Su 94 FM, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Sono qui insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. E vi ricordo che domani sera a Marostica c'è una conferenza dove illustrerò i principi della stregoneria, i principi generali della stregoneria, diventare stregoni sotto il dominio cristiano. Lascio però la parola a Francesco, che intanto vi parlerà sia quello che è successo sia
della conferenza appunto di venerdì scorso, di venerdì 21. È stata una buona conferenza, perfettamente riuscita, buona la partecipazione, ottima la qualità del dibattito, l'interesse. Diciamo che finalmente siamo riusciti ad ampliare il circuito in cui si possono parlare di queste tematiche, perché lo scopo nostro di queste conferenze non è tanto quello di fare i missionari o convertire le persone, ma, come io ho detto nell'introduzione, è il più possibile ampliare gli spazi in cui le persone, con la propria cultura, con la propria conoscenza, con la propria volontà, possono manifestare il loro pensiero, possono organizzarsi. Logicamente, quando uno si dice le persone devono essere lasciate con la loro capacità, con la loro conoscenza, già siamo fuori dall'ambito cristiano, perché in ambito cristiano ci pensa il Dio creatore e di conseguenza devono stare anche ignoranti. E la conferenza è riuscita, domani sera alle 20.30 a Marostica, via Montello 66, ex sede regionale 20, ci sarà la seconda conferenza appunto, che è di diventare stregoni sotto il dominio cristiano. Il relatore è Claudio Simeoni. Io vi do appuntamento per domani sera.
Sì.
Penso che appunto chi vorrà anche approfondire direttamente di persona alcune tematiche si possa fare. Dopo, come al solito, penso se andremo a fare la pizza, perciò chi vuole anche aggregarsi dopo non c'è problema. Ecco, ricordo un'altra cosa, visto che siamo ancora in fase di dichiarazione di redditi.
Ognuno paga per sé la pizza, Che dopo non venga fuori, che non venga fuori, che dopo faccio troppi soldi.
Sì, beh, noi abbiamo la fortuna, perché ad esempio una notizia che possiamo dare è che ad esempio il fondo per il clero dell'INPS è stato esteso anche ai rabbini.
Ah sì?
Sì, è stato esteso anche.
Vabbè.
Tenendo conto che il fondo dell'INPS per il clero ha un buco di alcuni migliaia di miliardi, insomma, e poi bastano pochi anni di contributi, senza pensare poi che ad esempio, ne parleremo anche più tardi, gli insegnanti di religione adesso passano sotto un controllo dello Stato, però hanno ancora la approvazione ecclesiastica, insomma lì c'è anche da discutere, lì sarà una tematica anche da affrontare. E al di là di questo appunto io rinnovo appunto un invito per domani sera a Marostica alle 20.30. Ricordo appunto l'8 per 1000, non fermate per la Chiesa Cattolica,
fermate per lo Stato,
fermate per tutte le iniziative dello Stato, perché bene o male quei soldi per l'8 per 1000 vanno a finanziare delle attività culturali, vanno a finanziare dei recuperi archeologici e così via, perciò è sempre qualcosa di cultura o tentativo di cultura che ha sempre più validità di darli alla Chiesa Cattolica o alle altre chiese o alle altre religioni. E poi ricordiamo appunto che ad agosto c'è la marcia, chiamiamola una marcia,
la passeggiata
ad Asiago, perciò chi vuole partecipare a questo rituale religioso, che è un attimino più riservato, in cui soprattutto viene condotto con l'intenzione di permettere alle persone di avere un momento di aggregazione e in cui possono fare delle cose che servono per loro. Perciò questo è un attimino più chiuso, soprattutto perché c'è la volontà dei partecipanti di fare qualcosa di diverso, qualcosa di costruttivo. E siccome appunto, come parlava Claudio prima, la sensibilità delle persone, soprattutto per un pagano, è fortissima, è anche giusto che la sua sensibilità ne venga protetta e possa agire nella sensibilità senza nessuna limitazione. Ecco. Perciò chi vuole partecipare, se faccio uno squillo, chiama me o chiama Claudio, si fa vivo alle conferenze, insomma, perché è anche giusto che le persone che partecipano chiamiamolo a un rituale pagano, ci sia quanto minimo una conoscenza prima. E perciò noi abbiamo il piacere che i partecipanti prima abbiano un incontro, si conoscono, si possa dibattere, anche perché chiarirsi cosa si vuole fare effettivamente ad Asiago. Do anche un'ultima coordinata, visto che siamo in fase appunto così di scaletta. Io avevo annunciato un convegno pagano per settembre, i particolari sono stati definiti, il convegno si tiene domenica 10 settembre 2000 nella zona di Lecco. Chi è interessato a partecipare a questo convegno di Sacre Radici, si faccia vivo, gli passiamo i numeri telefonici, i due numeri telefonici di Sacre Radici a cui si possono rivolgere per partecipare. E ricordo appunto che su questo numero è uscito anche Mercurio, poi daremo appunto l'indirizzo per chi vuole recuperare Mercurio, che è il bollettino dell'associazione Sacre Radici. C'è un bel inserto di un nostro collaboratore dell'istituto in cui apre una forte polemica con quanto riguarda certe tematiche sul paganesimo e il politeismo. È un intervento mazza corposo perché sono 12 pagine scritte fitte. E perciò io adesso do l'indirizzo di Sacre Radici per chi volesse contattare Sacre Radici, avere il bollettino, avere informazioni. Allora, l'indirizzo è Roberto Fattore, casella postale 54, Forlì Centro, 47.100 Forlì. Ecco, qui si può rivolgere appunto per avere tutto quanto quello che ha a che fare e che ha che riguarda l'associazione appunto Sacre Radici, la sua pubblicazione, e per chi volesse partecipare anche al discorso del convegno pagano del 10 di settembre a Lecco. Nel frattempo io appunto ricordo domani sera a Marosti, che è via Montero 66, alle 20.30, e ricordo che chi vuole partecipare c'è la possibilità della passeggiata pagana assoluto Piano d'Asiago ad agosto. Lascio la parola a Claudio.
Bene, allora io non ho altro da aggiungere, l'unica cosa che devo dire è che effettivamente sono stato contento della conferenza che è stata tenuta venerdì scorso e dei risultati che ha avuto. Una cosa personale per le persone che mi telefonano a casa, io sono sempre disponibile ad aiutare chiunque, però non serve che mi ringrazino, cioè non mi interessa niente, cioè, io le indicazioni che do per le cose che mi chiedono sono sempre all'interno del crogiolo dello stregone o all'interno della pratica della stregoneria, però in fondo io vi dico soltanto le cose che ho io dentro, per cui vi do esattamente ciò che do per le trasmissioni. Dopodiché sta a voi scegliere di andare avanti o usare solo quello che io vi passo. D'altronde non vi chiedo né soldi né niente, per cui non serve nemmeno che mi telefonate per ringraziarmi. Certo che mi fa piacere sentire una persona che mi dice ti ringrazio, però insomma non serve neanche, anzi lasciate perdere. Se avete qualche problema o qualcosa da chiedermi, chiedetemi pure, ma non telefonate per ringraziarmi o meno, insomma. A parte il fatto che qualche volta sto anche rigenerando l'energia e spesso vado giù di birra anche perché ho delle pratiche molto particolari, per cui poi mi telefono che magari sto rigenerando l'energia e allora magari dico meglio che lasci perdere. Vabbè, niente, cioè non serve assolutamente che lo facciate. Dopodiché se avete qualche problema io vi do sempre le cose che sentite per radio e sempre le cose che sono scritte nel crogiolo dello stregone, nel crogiolo dei quattro canti del mondo. Sta a voi avere la capacità di usarle, farle vostre e servirvene per quello che vi servono. Questo in fondo è l'arte fondamentale della stregoneria. Va bene, passiamo alla trasmissione di oggi. Sapete che stiamo commentando dei passi particolari dei Vangeli, cioè stiamo commentando Gesù di Nazareth, il picchiatore di chi non si può difendere. Allora, per chi si fosse messo in ascolto per le prime volte, cioè non conosce il retroterra, vi ricordo che il paganesimo politeista è relazione fra l'essere umano che costruisce se stesso, per cui che si prende in mano la responsabilità della sua vita, che affronta le contraddizioni, nei confronti di un mondo fatto da dei, cioè un mondo di consapevolezze, cioè gli alberi sono consapevoli, l'aria è consapevole, il pianeta è consapevole, e all'interno di questa relazione si costruisce e si dilata. Il problema qual è? Il problema è che il male nel paganesimo è la costruzione di paletti, la costruzione di ostacoli alla dilatazione dell'individuo nel mondo. Questi ostacoli, che alla fin fine noi riassumiamo come sottomissione, come costrizione della posizione in ginocchio, sono la descrizione del male. E quello che è la descrizione del male da 1600 anni a questa parte, da 2000 anni diciamo così a questa parte circa, è scritta nei Vangeli ufficiali, è scritta attraverso il terrore del Dio biblico. Pertanto la rimozione del terrore, la rimozione della sottomissione è un vantaggio non solo del singolo individuo, ma dell'intero sistema sociale, dell'intero pianeta e di mezzo universo, nel senso che ogni volta che degli esseri di qualunque specie riescano a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, sto parlando per essi della natura, è un trionfo per l'intero universo, perché è un passaggio. E allora cosa stiamo facendo noi nella nostra operazione? Cioè stiamo lavorando per indicare il male. Che cos'è in se stesso il male? Il male è ciò che sottomette. La fonte del male è il Gesù di Nazareth, è il pazzo di Nazareth ed è il Dio biblico. Devi aggiungere qualcosa, Francesco?
No, io volevo, visto che metto per testo così ti interrompo la tua presentazione. E noi parlavamo appunto sempre spesso di, della Terra come organismo vivente. E alcune volte noi alcune teorie anche scientifiche le abbiamo rivalutate. Allora io vorrei citare un piccolo articoletto, se mi permetti.
Sì, fai pure.
Di un settimanale che è uscito il 25 di luglio. E lo dice. Qualche volta le teorie osteggiate al primo apparire ritornano e trovano nuove conferme, come quella formulata negli anni 60 da Lovelock, che per primo pensò alla Terra come un sistema che si autoregola al pari di un organismo vivente e dal quale tutte le specie ospitate, esseri umani e natura inclusa, fanno parte integrante. Oggi questa teoria è stata rispolverata da alcuni scienziati che hanno organizzato una conferenza sul tema all'Università di Oxford. La Terra nei suoi involucri esterni, acqua, atmosfera, biosfera, è un insieme di sistemi interagenti, spiega il geologo del CNR, Napoli, Bruno D'Argenio. Per esempio la biosfera, le foreste, così come gli organismi marini che producono carbonato di calcio, possono essere visti come meccanismi che regano il contenuto di anidride carbonica atmosferica, mitigando l'effetto serra e il conseguente innalzamento termico. Questo sistema, da qualche miliardo di anni, consente di mantenere la temperatura del pianeta entro i limiti in cui possono svilupparsi ed evolversi gli organismi viventi. In questa visione il nostro pianeta, già ribattezzato Gaia da Lovelock, dalla dea greca della Terra, sarebbe un sistema di meccanismi che consentono non solo la sopravvivenza della specie, ma soprattutto di Gaia stessa.
Cioè noi siamo sempre molto contenti quando la scienza riesce a scoprire ciò che dice la stregoneria. Noi siamo sempre felicissimi di questo, cioè, specialmente quando noi sappiamo che la scienza in sé, al di là che io non vado a esaltare la scienza come elemento assoluto come fanno altre persone, perché la scienza è un modello descrittivo, cioè la scienza non è altro che descrizione dei fenomeni che si presentano, per cui non gli do molto valore, cioè non dico che la vita va costruita in base alla scienza, la scienza va a descrivere ciò che fa la vita, che questo è. Però quando la scienza riesce a descrivere in modo razionale e a provare che le forze della trasformazione dell'uomo sono all'interno dell'uomo e non sono fuori dell'uomo, cioè non è la volontà di un Dio padrone, è chiaro che io sono contento, perché è ciò che la stregoneria ha sempre affermato. Quando noi diciamo che la costruzione dell'uomo avviene attraverso lo sviluppo delle tensioni che da dentro l'uomo vanno fuori, in particolare con le tensioni sessuali, e Freud con tutta la sua psicanalisi ha dimostrato, la psicanalisi stessa ha dimostrato che questo è vero, tant'è che se voi vi prendete Salute di Repubblica, i consigli sulla sessualità li trovate a uffa, insomma, cioè ormai ho letto un articolo su Focus dove ci sono tutte le misure sessuali possibili e immaginabili, cioè l'importanza delle tensioni dell'uomo. È chiaro che noi siamo contenti, cioè perché questo? Sì. Perché ciò che noi affermiamo come apprendisti stregoni, ciò che affermiamo come pagani, viene confermato anziché essere smentito, e noi ci va bene anche di trovare le smentite, perché se noi affermassimo qualcosa che viene smentito andremo a cercare dove abbiamo visto male o perché abbiamo interpretato male o perché siamo stati smentiti. Noi non abbiamo problemi.
Sì, no, ma se tu pensi una cosa molto semplice, che la scienza, dovendo descrivere un fenomeno, non è stata neanche capace di generare una definizione sua, è dovuto andare in prestito dalla mitologia greca di una definizione.
Esatto.
Cioè, questo è significativo. Allora, c'è da chiedersi, se migliaia di anni fa delle persone che non avevano, dicono i nostri mezzi scientifici, che non avevano la nostra tecnologia, sono arrivate tranquillamente a formulare dei concetti che si sono voluti migliaia di anni per comprendere, giustificarli, dargli una spiegazione scientifica o razionale. Come mai queste persone erano capaci di fare questo?
Esatto.
Cioè, però chiediamoci perché. Perché queste persone probabilmente avevano una predisposizione verso la vita, verso il mondo, verso la realtà diversa.
Esatto.
E che vuol dire che la loro capacità di osservazione, di sensibilità, di contatto, di percezione non era filtrata da niente.
Non era filtrata dalla sottomissione cristiana.
E soprattutto quando erano di fronte a un qualcosa non si ponevano il problema ma chi l'avrà creato.
Esatto.
Ma si pone il problema che cos'è questo qua davanti.
Esatto.
E allora questo significa che se queste persone hanno questa capacità e se poi questo era un concetto che non apparteneva a una classe di scienziati, cioè della scienza, qua sono scienziati che hanno questo concetto, apparteneva, chiamavano, al popolo, alla massa, significa che le condizioni generali delle persone permettevano di usufruire tramite dei sistemi della mitologia delle cognizioni che adesso appartengono soltanto a una particolare elite, a un gruppo ristretto. Ma questo avveniva perché? Perché tutto quanto la società, la cultura, la religione era improntata a dare alle persone la capacità di comprendere, e soprattutto perché si rendeva conto che ogni comprensione contribuiva alla comprensione collettiva.
Democrito, con la sua teoria atomica, con la sua osservazione delle cose, viene confermato dalla scienza, mentre invece le affermazioni degli stoici sono state sbugiardate dalla scienza. Cioè l'affermazione dell'esistenza di Dio, del Dio creatore, non ha avuto mai nessuna relazione, non solo scientifica, ma nemmeno un appiglio per costruire la vita, mentre invece Democrito è stato confermato. Allora, Democrito è un filosofo, Zenone e gli stoici avevano qualcosa di diverso, cioè non erano persone che guardavano la vita, ma piuttosto tentavano di impossessarsi della vita. Va bene,
sì,
andiamo avanti con le nostre parabole, no? Matteo, parabola delle 10 vergini. Vabbè, io torno sempre al cornetto napoletano di prima. Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non ne abbiamo a mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze. La porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Questo è Matteo. In questo racconto viene rubato un insegnamento esoterico delle religioni misteriche e usato per costruire sottomissione. L'insegnamento misterico è quello di attrezzarsi per affrontare lo sconosciuto che ci circonda. Attrezzarsi è l'attività di trasformazione soggettiva attraverso la quale ci si mette nelle migliori condizioni per agire, pur non avendo descrizione dell'oggettività o delle variabili in cui si agirà. Questo elemento, come altri, era conosciuto da Matteo, che anziché usarlo per ciò che era, alimentare il potere di essere dell'individuo attraverso il quale affrontare lo sconosciuto, lo usa per sottomettere gli esseri umani al suo dio pazzo. La chiave di lettura dell'intero racconto è il terrore di quelle donne di non trovarsi nella posizione in cui il padrone ha imposto loro di trovarsi al suo arrivo. Essere saggi ed essere stolti, per Matteo, consiste nel riuscire a trovarsi nella giusta posizione all'arrivo del padrone. Quando qualcuno non è nella giusta posizione all'arrivo del padrone, il padrone ha il diritto di punirlo come meglio crede. Non trovarsi nella giusta posizione si è soggetti di condanna, senza attenuanti e senza giustificazioni. Il diritto del padrone è assoluto. Nel racconto le donne sono ciò che sono. Come in tutti i racconti, sono create ad immagine e somiglianza del Dio pazzo. Non hanno esperienze né hanno desideri se non quello di essere accolte dal padrone al suo arrivo. Le donne non esistono in sé per sé, ma esistono in funzione dell'attesa del ritorno del padrone. Il padrone si può permettere di essere in ritardo. Cosa importa a lui dei suoi schiavi? Gli schiavi devono attendere i suoi comodi, altrimenti che cosa è essere padroni? In questo contesto le donne sono stolte perché hanno preso per buona la parola del padrone. Egli doveva arrivare in quel momento, egli le ha ingannate. Le sagge sapevano che il padrone era un bugiardo, uno che mandava a buchi gli appuntamenti per l'assoluto disprezzo nei confronti delle persone. Troppo grande era il loro desiderio di servirlo, pur sapendo che a lui loro non importavano, in quanto erano loro ma importavano in quanto loro erano sottomesse ai suoi capricci. Allora pensarono bene, dal momento che il loro padrone era un bugiardo, era meglio attrezzarsi con più olio. Non si tratta dunque di saggezza o di stoltaggine, ma si tratta di chiamare le cose col loro vero nome o di illudersi ad accettare l'apparenza come viene proposta. Chi chiama le cose col loro vero nome sapeva che il padrone mandava normalmente a vuoto le sue promesse. La sua parola non vale niente perché non è sottoposta a nessun giudizio e dunque può fare qualunque azione a dispetto di quanto promette, perché a nessuno è dato giudicare le sue parole e le sue azioni. Quando si usa un elemento degli insegnamenti misterici volto a costruire libertà e lo si usa per sottomettere gli esseri umani a determinazioni non loro, l'insegnamento misterico si presta sempre ad ulteriori interpretazioni. Nell'attesa del padrone, le donne si addormentano. Anziché spegnere tutte le lampade, lasciandone accesa una sola, nell'attesa di riaccenderle tutte e farsi una bella partita di dadi, si addormentano. Le donne non si associano nel raggiungimento del loro obiettivo, ma mantengono la separazione. Per Matteo l'associarsi per raggiungere un obiettivo era inconcepibile. Per Matteo gli esseri umani davanti al Dio padrone devono essere nudi, indifesi, impotenti e supplici. Di questo volere dei cattolici troviamo un esempio nei due uomini che salgono al Tempio. Uno orgoglioso per l'ottemperamento dei dettami divini e pertanto in aspettativa del mantenimento della promessa del Dio padrone. L'altro triste, afflitto e timoroso per le sue mancanze. È il secondo che viene esaltato dai cattolici, perché il secondo si umilia, mentre il primo, essendo un giusto, può chiedere al padrone di mantenere le sue promesse. Quando mai un cristiano ha tenuto fede ad un contratto solo per il fatto di averlo stipulato? Ne sanno qualcosa i nativi nordamericani. Quando le persone si svegliano all'arrivo del padrone, chi non ha fatto scorta d'olio si trova in difficoltà. Qui non si tratta di essere nel deserto con una sola bottiglia d'acqua. Si tratta di olio comperabile da un venditore anche se a notte inoltrata. Si tratta di simboleggiare con la fiamma della lampada il desiderio e la sottomissione nell'attesa. La lampada è alimentata dall'olio della sottomissione. Una sottomissione tanto grande da giungere alla perfidia. Se io ti presto il mio olio, resto senza io. Togliti dalle scatole mentre arriva il padrone. Le donne ingenue cadono nella trappola delle donne perfide. Le donne perfide sono quelle che Matteo indica come sagge. Andate, dicono, andate, andate. Quando il padrone arriva, loro non ci sono, nemmeno con la lampada spenta. Non sono là nemmeno ad accusare il padrone di far saltare degli appuntamenti per i suoi comodi. Le donne perfide le hanno sapute allontanare per costruire il loro inganno. Questo insegnamento è parte importante dell'attività del pazzo di Nazareth. Ingannate, colpevolizzate chi non si può difendere, lasciatelo impotente davanti al Dio padrone affinché egli lo possa punire. Quando le donne tornano, la porta era chiusa, il padrone le ha cacciate nel pianto e nello stridor di denti, loro che si fidavano della parola del loro padrone. La frase misterica iniziale era la negazione della fiducia e dell'aspetto più grave che è la fede. La frase nella tradizione misterica dice: non devi illuderti che quanto arriva ti sia propizio, ma devi attrezzarti come se fosse il più grande dei pericoli. Le stolte avevano fede nel Dio padrone ed erano cieche nei confronti degli inganni e dei maneggi delle sagge, le quali avevano come scopo il padrone in quanto padrone, qualunque cosa volesse il padrone, che in fondo altro non era quello di costruire le condizioni per punire, soddisfare il proprio sadismo punitivo su chi si illudeva che la parola data l'ora del ritorno fosse quella di un uomo d'onore e non quella di un volgare bandito. Quando ha sbattuto la porta in faccia a quelle donne, sapeva di essere in fallo, sapeva di aver mentito loro, sapeva di aver tradito la loro fiducia. Come un vigliacco che nasconde le proprie mancanze, colpevolizza chi non si può difendere. La Chiesa cristiana cattolica ha compreso perfettamente questo insegnamento, appiccando roghi sui quali bruciare dopo aver torturato chi non si poteva difendere. E questo è il commento alla parabola delle 10 vergini. Passiamo a un'altra parabola, Francesco? Facciamo un'altra velocissima. Sì. Matteo, la parabola dei talenti. Verrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto 5 talenti andò subito a impegnarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne presentò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla mia alla gioia del tuo padrone. Presentatosi poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, vedi, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura andai a nascondere il tuo talento sottoterra, ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo. Cazzo. Sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone, gettatolo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridor di denti. E questo è Matteo, la parabola dei talenti. Luca dopo ci metterà qualcos'altro, ma con Luca ci divertiremo a suo tempo. Esistono versioni della parabola dei talenti per vari evangelisti. Io in questo piccolo trattato le esamino una ad una come se fossero lavori separati e slegati. Per questo mi allaccio non tanto alla descrizione della storia, ma agli intenti di assoggettamento e sottomissione degli evangelisti. Ognuno usava la storia per ottenere il massimo vantaggio da quanto stava scrivendo. Il motivo conduttore nella narrazione è il padrone, un padrone di schiavi che pretende dallo schiavo l'adesione ai propri interessi in quanto egli è il padrone con diritto assoluto sullo schiavo e gli intenti dello schiavo, per quanto riguarda Matteo, sono quelli di servire il padrone in modo da renderlo ancora più padrone, ancora più proprietario degli individui. Questa storia prende l'avvio da un insegnamento misterico presente a quel tempo e derivato dalla religione misterica adonista. Il concetto è questo: affronti le contraddizioni della vita e tanto maggiore sarà la tua capacità di affrontarne di nuove e di risolverne. Tanto più tu svilupperai te stesso e tanto più continuerai a svilupparti. Il concetto di quanto più hai e più avrai. Questo concetto, trasferito dal potere di essere, della trasformazione alchemica soggettiva ottenuta attraverso i percorsi misterici al potere di avere, fa del denaro il soggetto accumulato. In questo caso il denaro come misura della partecipazione attiva dell'individuo al proprio assoggettamento. Da notare che mentre nel potere di essere l'individuo accumula per sé ed agisce affinché il sistema sociale accumuli perché questo gli permette di accumulare meglio, nel potere di avere, come presentato in questo racconto, l'individuo non ha nulla per sé, ma riceve da un altro e all'altro deve rendere conto. La soggettività nell'accumulare non esiste se non nello sviluppo della dipendenza e nell'assoggettamento. Io so perfettamente di vivere in questo momento in una società cattolica, dove gli individui sono addestrati a sottomettersi al loro Dio e a considerare in maniera positiva il patto di Nazareth. Non per questo provo per le vittime dell'organizzazione cattolica disprezzo. Le cose cambiano quando le vittime dell'orrore cattolico diventano parte attiva, quando le vittime giustificano a prioristicamente il diritto della Chiesa cattolica di attivare i campi di sterminio attraverso l'imposizione di strategie sociali di sottomissione di chi non si può difendere. In quel momento scatta una repulsa per le vittime in quanto giustificano soggettivandolo il proprio assoggettamento imponendolo ad altri. In quel momento le vittime diventano carnefici a loro volta. Anche in questo racconto il padrone è padrone e nulla può essere discusso del suo essere padrone. lo schiavo è schiavo, sottomesso al padrone, e ha diritto, padrone che ha diritto soggettivo di pretendere sottomissione per quello che lui vuole e intende per sottomissione. I beni sono del padrone per diritto, non si sa bene quale. Gli schiavi non hanno volontà, né determinazione, non hanno intento, né desideri. Tutti gli schiavi anelano a servire il padrone. Cosa rende diversi gli schiavi? Il coraggio soggettivo attraverso il quale rendere attiva la sottomissione. Gli schiavi non possiedono nulla quando hanno ricevuto dal padrone. Hanno però la capacità che il padrone non ha. Hanno la capacità di far fruttare il denaro o comunque di conservarlo. Il padrone è incapace di fare questo. È incapace a rivolgersi da solo ai banchieri. Probabilmente non sa come fare, oppure, se preferiamo, prepara una trappola per il proprio divertimento sadico nei confronti di chi non si può difendere. Egli non dà ordini, non dà direttive. Egli consegna i suoi beni e pretende che gli altri usino quei beni come egli vorrebbe che fossero usati per il suo bene e il suo diletto. Dal momento che le cose non vanno come egli aveva desiderato, punisce le debolezze di uno schiavo perché non ha fatto quello che lui voleva, come voleva e quando voleva. In altre parole, questo vigliacco lascia le persone libere di gestire quanto egli possiede e nello stesso tempo le colpevolizza in quanto la loro libertà di gestione non è funzionale a quello che lui desiderava. Due schiavi vengono premiati in quanto hanno aumentato il potere di sottomissione del padrone, non solo, ma hanno dimostrato come la loro attività sia funzionale allo sviluppo della ricchezza del padrone. Questo elemento della dottrina è un elemento che sta alla base delle cosiddette virtù eroiche, che rappresentano l'elemento principale che la Chiesa Cattolica prende in considerazione per santificare i suoi servi. In cosa consiste la virtù eroica del cristianesimo? Nello sviluppo di due direttrici del comportamento soggettivo. L'individuo si sottomette al suo padrone, esposta alla sottomissione al Dio padrone, imponendola al sistema sociale a chi non si può difendere. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Dove la sottomissione del soggetto al Dio padrone diventa elemento di terrore e di devastazione sociale attraverso l'esercizio della propria autorità esercitata nei confronti della miseria. Non si tratta solo delle prediche di assoggettamento, ma di attività di destabilizzazione sociale al fine di ottenere assoggettamento. Che cos'è la destabilizzazione sociale per ottenere arricchimento? È o sviluppo all'interno del sistema sociale di tutti quegli elementi che lo impoveriscono per rendere più potente ed arricchire chi quella perversione alimenta. Prendiamo in considerazione tre canonizzazioni della Chiesa Cattolica avvenute o quasi pronte. Non parliamo della canonizzazione del macellaio Bernardo, il massacratore di chi non si può difendere, né di quella di Carlo Magno, il macellaio di pagani sassoni, e nemmeno quella dell'ungherese Stefano, il tagliatore di teste. Parleremo di tre operazioni di santificazione in corso molto più normali: la macellaia dell'India, il truffatore di Puglia e il massacratore croato. Halayzi Stepinaccia, esaltato dal cardinale segretario di Stato Sodano come l'intrepido pastore autentico difensore della Chiesa Cattolica e della Patria. Com'è questo intrepido difensore della Chiesa Cattolica? Cosa ha fatto per meritare di essere venerato dalla Chiesa Cattolica? Prendiamo un po' di prodezze prese dal giornale della Repubblica dell'11 marzo 1999, che a sua volta riprende libri e documenti sull'argomento. Il regime Ustascia di Ante Pavlic, protetto dai Tedeum cattolici, fece distruggere in Croazia 299 chiese serbo-ortodosse e uccidere 222 religiosi serbo-ortodossi, compresi i vescovi. La parola uccidere non rende pienamente il senso. L'ottantenne vescovo ortodosso Simonic fu sgozzato nel campo di sterminio di Jasenovac. L'82enne vescovo ortodosso Jovanovic viene ferrato ai piedi come un cavallo e prima di essere ucciso gli tolgono gli occhi, naso e orecchie. Il vescovo ortodosso di Otokak, prima di essere ammazzato, deve guardare il figlio abbattuto a colpi di scure. Mezzo milione di persone sono morte nel genocidio. Tragica realtà documentata dal libro di Marco Aurelio Rivelli su Stepinac, Caos Edizioni. oltre 160 preti e religiosi cattolici, in particolare francescani, partecipano in particolare francescani, insegnamento di San Francesco d'Assisi, il vostro amico, partecipano fisicamente ai massacri e la cifra è minimale. Giornali diocesani cattolici, specialmente quello del vescovo di Sarajevo, inneggiano enfaticamente la mano dura del regime ustascia nei confronti dei serbo ortodossi. Plotoni di suore sfilavano abitualmente nelle cerimonie al seguito delle squadre ustascia. Preti si esibivano nel saluto fascista. La Chiesa cattolica La Chiesa cattolica, accettando di fatto le conversioni forzate, pur esigendo in un secondo momento, con palese controsenso, con la brutalità degli eccidi quotidiani, che fossero libere. Questo è Stepinac. Per questo motivo Stepinac fu santificato dalla Chiesa cattolica, cioè per la sua partecipazione ai macelli. Infatti gli ebbe in dono dal suo dio padrone 5 talenti e ne guadagnò altri 5 sterminando i serbi ortodossi, gli zingari, sottraendo loro i beni e costringendoli ad abbracciare la Santa Madre Chiesa Cattolica, riconoscendo il primato della Chiesa di Roma. Egli ha seguito perfettamente l'insegnamento del pazzo di Nazareth, come espresso nel Vangelo di Matteo. Il padrone non dice allo schiavo in che modo deve impiegare quel denaro, non dice in quale modo e per quali fini deve impiegarlo. Il padrone vuole solo che il suo denaro aumenti, vuole solo che aumenti la sua capacità di controllo nei confronti di chi non si può difendere. Come lo schiavo ottenga sottomissione al fine di arricchire il padrone, al padrone non interessa, purché lo faccia. Non erano forse cristiani anche gli altri? Sì, ma appartenevano a un diverso padrone, dovevano essere riportati al suo padrone, la Chiesa di Roma che lo rappresenta. Per questo motivo il suo padrone, la Chiesa di Roma come rappresentante del Dio padrone in terra, lo innalza agli altari. Quando la guerra finisce e i criminali vengono processati, egli è fedele al suo padrone e gli aveva il diritto di macellare quelli che non si sottomettevano. I talenti glieli aveva dati il suo dio padrone. Era suo dovere aumentare quel denaro. Come si permetteva lo Stato jugoslavo di processarlo per crimini di guerra e stragi? Da quando in qua si processa dio padrone e il suo schiavo che ne esegue la volontà? Ed egli è schiavo devoto. Riteneva fosse suo dovere macellare chi non era in grado di difendersi per aumentare il gregge del suo dio padrone ed ora resiste a questi nuovi venuti che vanno farneticando che macellare decine di migliaia di persone per imporre la propria fede religiosa sia un delitto contro l'umanità. Che imbecillità, eh? Macellare la gente è un delitto contro l'umanità, da quando in qua? Quale difesa eroica fa Stepinac per il suo diritto di macellare chi non si può difendere? Queste sono le virtù eroiche. Però non tutti hanno avuto 5 talenti, alcuni hanno avuto soltanto 2 talenti e quei 2 talenti dovevano pur farli fruttare per portare il bestiame al loro dio padrone. Parliamo di Francesco Forgione, detto Padre Pio. Lui ebbe i 2 talenti e al padrone gliene doveva restituire 4. Lui non era in grado di diventare cardinale e macellare una popolazione, pertanto si sistemò in una situazione più confortevole a San Giovanni Rotondo in Puglia, dopo essere sfuggito al servizio militare e non certo per non condividere le ragioni della guerra, ma per paura e semplice codardia e con la complicità di certificati di malattia compiacenti, con l'assoluto disprezzo che lo distingueva per la vita sociale, non si presentò e venne chiamato disertore, arruolato, fece intervenire alcuni amici da Napoli e le raccomandazioni mafiose usate dai cattolici funzionarono. Da là partì per la carriera di santo. Vincenzo Targaro scoprì immediatamente la truffa, quello si stava costruendo le stimmate sulle mani per farsi passare per santo. Sulla fede cattolica qualcuno dice che smuove le montagne, di sicuro blocca i cervelli e la capacità critica dei soggetti che la esprimono. È una carriera da santo che deve essere guadagnata moltiplicando quanto il padrone ha dato allo schiavo. Deve portargli molti schiavi se vuole avere l'autorità su molto. Le prime scelte di questo individuo fu la sua adesione all'organizzazione Arditi di Cristo nell'estate del 1920. Questo seguace del macellaio Sodoma e Gomorra benedice le bandiere da destra a San Giovanni Rotondo per una questione di terreni da pascolo da spartire. Purtroppo il miracolo non gli riesce, vincono i socialisti e Padre Pio non trova di meglio che partecipare ad ammazzarne 14 ha partecipato direttamente o no, non si sa, ma c'è la partecipazione morale di mezzo, nel corso di una manifestazione con l'organizzazione degli Arditi di Cristo. Qualcuno esclude una sua partecipazione al massacro, ma certamente fu un ispiratore degli antefatti e dunque corresponsabile morale a pieno titolo. Da un lato la truffa delle stimate e dall'altro la violenza della repressione, della truffa economica e del ladrocinio, finalizzato a dotarsi di strumenti attraverso i quali costruire il potere personale della sottomissione. Si è fatto costruire una struttura sanitaria attraverso le offerte di chi veniva ingannato dal suo gioco della santità e veniva messo in ginocchio. Mettere in ginocchio le persone per costringere ad elargire offerte che usava per aumentare il suo potere, anche con la costruzione di una struttura sanitaria al fine di mettere in ginocchio altre persone ancora. Certamente il Dio padrone gli aveva dato due talenti e lui restituiva i talenti moltiplicati dall'orrore della sottomissione che imponeva a chi non si poteva difendere. Bene, servo fedele, rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone, gioia del possesso della sottomissione che hai imposto a chi non si poteva difendere. Lo stesso discorso vale per la macellaia dell'India. Anche lei aveva avuto due talenti e il suo problema era che per riuscire a partecipare alla gioia del suo padrone doveva restituirne almeno quattro. Così concepì il misfatto di rinchiudere in campi di morte quelli che stavano per morire di miseria e di vendere il loro sollievo apparente in cambio della loro sottomissione al suo miserabile Dio. Per far questo non esitò a sottrarre denaro a chi lo aveva guadagnato, a vendere e comprare bambini, a farsi complice di macellatori di popoli e di compiacersi della sofferenza di chi stava morendo, vedendo in essi il piacere e la soddisfazione della propria esistenza. Così anche lei poté offrire i quattro talenti e anche a lei il suo padrone gli disse: bene, servo buono e fedele, gli rispose il suo Dio padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, prendi parte la gioia del tuo padrone. E venne l'ultimo schiavo, quello che aveva il talento lo nascose perché poveraccio non sapeva o per umanità non voleva impiegarlo. Solo a lui il padrone dice cosa avrebbe dovuto fare. Solo dopo, quando lui non è più in grado di agire, solo allora, quando il Dio padrone si può divertire a torturarlo, gli dice cosa avrebbe dovuto fare per compiacerlo. Il padrone dice allo schiavo che lui sapeva che il padrone era un ladro e che prende là dove non ha lavorato, portando via il pane a chi non si può difendere. Sapeva che lui miete là dove non ha seminato, troppo vigliacco per seminare, troppo vigliacco per costruire, lui distrugge soltanto. Ed allora, davanti a uno schiavo che non ha agito per danneggiare, perché questo era inconcepibile per Matteo, in quanto ciò avrebbe equivalso a riconoscere le decisioni soggettive dello schiavo e la sua risposta al bisogno di libertà, preferisce torturarlo, ultima risorsa del Dio impotente dei cristiani e del loro folle profeta. Torturatelo e gettatelo là dove è pianto e stridor di denti. La cosa interessante, mentre stavo scrivendo questo pezzo, oggi, 10 gennaio 2000, c'è una notizia di Televideo, che leggerò meglio domani sui giornali, che riporta una dichiarazione di Wojtyla fatta in risposta alle voci, interpretazioni giornalistiche di dichiarazioni di un vescovo privato della Germania, su due possibili dimissioni per vecchiaia e incapacità, secondo cui il padrone non pretende nulla che non sia possibile. Dunque una dichiarazione eretica che 200 anni fa avrebbe portato Wojtyla se non fosse stato papa sui roghi. È interessante questa dichiarazione perché il padrone la fa a se stesso. Non è una dichiarazione fatta nei confronti del piccolo uomo che deve far fruttare il talento datogli dal padrone, altrimenti questo si diverte a torturarlo, ma è la dichiarazione che il padrone, cioè Wojtyla è Dio in terra, fa a se stesso e che rivolge ai suoi sottoposti. Il padrone dei cristiani fa questa affermazione a tutti, nel senso che i suoi cosiddetti miracoli sono rivolti secondo il suo compiacimento e quando qualcuno non lo riceve secondo il suo desiderio, pensa che in fondo Dio non poteva pensare proprio a lui. Wojtyla fa questa dichiarazione riferita a se stesso e rivolge questa affermazione nei confronti dei suoi sottoposti. non è la dichiarazione che fa i voti da se stesso per giustificare l'operato dei suoi sottoposti, ma è per giustificare le sue mancanze ai suoi sottoposti, affinché accettino le sue mancanze e continuino ad essere sottoposti. È la dichiarazione che fa il prete ai suoi sottoposti, mentre se ne stanno in ginocchio, per giustificare se stesso. Non è la dichiarazione che il prete fa al vescovo per giustificare i suoi sottoposti. In sostanza, è la dichiarazione del Dio padrone per imporre sottomissione a chi non si può difendere e sancire in questo modo la proprietà sugli esseri umani e il proprio diritto di bastonarli. Questi sono gli insegnamenti del pazzo di Nazareth. E qui, per oggi, mi fermo. Bisogna saperli leggere i Vangeli, non c'è niente da fare, non bastano i raccontini. Francesco, ti lascio a te.
Va bene. Ecco, io voglio riagganciarmi a un'affermazione che tu hai fatto, appunto, quando si parla delle cosiddette virtù eroiche della Chiesa, dei cristiani e di altre cose del genere. Allora, in questo carnevale del Giubileo, noi sentiamo spesso parlare che la Chiesa ha subito delle persecuzioni in questo ultimo secolo, dal 1900 al 2000, che la Chiesa ha sofferto molto, che ha avuto è stata perseguitata. Benissimo. Io sono stato a farmi vedere una ricerca e dal testo ufficiale del Vaticano risulta che in un secolo, dal 1900 al 2000, la Chiesa abbia avuto 13.000 morti. Che loro considerano morti perseguitati, che poi sappiamo che i missionari in gran parte erano criminali e sono criminali. Benissimo, allora hanno avuto questo comportamento e in nome di 13.000 presunti martiri vengono a chiedere il sacrificio dell'intera umanità, quando loro hanno ucciso milioni, decine di milioni di persone sui roghi. Va bene?
Quasi un miliardo, ecco. Anche quelli di schiavitù.
Però, rendiamoci conto come vengono usati questi pseudomartiri, cioè quando sono martiri reali e martiri fasulli. Allora la Chiesa rivendica il diritto di distruggere un'intera cultura, un'intera civiltà in nome di 13.000 criminali che andavano a predicare il Vangelo. Benissimo. Esiste una strage occultata. Benissimo, di cui la Chiesa stranamente non se ne fa portavoce, non viene a protestare, non si lamenta, non fa storia. Allora, prendiamo da un giornalista abbastanza, sarebbe da definirlo chissà come, che è Nastro Galli della Loggia, un articolo dice, è del recente, la strage occultata degli armeni, ovvero quando non si crea la memoria. A tenere in gran parte occultata la strage degli armeni ha contribuito da un lato la scarsa, fino ad oggi, forza socioculturale della comunità armena e della diaspora, dall'altra il fatto che la Santa Sede, per non pregiudicare i rapporti col mondo turco e quello islamico, ha preferito mettere la sordina su delle vittime che pure in quanto cattoliche avrebbero potuto legittimamente aspirare ad essere accolte nel novero dei martiri. Anche la Chiesa, evidentemente, per quello che riguarda, ha una memoria storica politicamente selettiva. Benissimo. Allora, diamo una coordinata. Dal 1915 al 1917 sono stati uccisi 1,5 milioni di armeni.
Forse la cifra è meglio che la ridici, però non è chiaro.
Dal 1915 al 1917 è stato ucciso 1,5 milioni di armeni.
Scusa, la ripeti un'altra volta?
Dal 1915 al 1917 1,5 milioni persone di etnia armena sono state uccise.
Cioè la popolazione della provincia di Venezia e di Padova sono state massacrate in due anni,
quella 15-17.
Cioè, pensateci un attimino.
Ecco, tenendo conto che questi erano cristiani e la Chiesa non ha mai protestato.
Perché sono bestiame del gregge?
Ma perché non poteva protestare? Perché aveva fatto, cioè, è quello che farebbero anche loro, dato noi sono sempre monoteisti, se qualcuno lo fa in nome di questo principio, cioè, perché la Chiesa si lamenta per presunti 12-13.000 morti in un arco di un secolo, ma che erano missionari che andavano a rompere le scatole alle persone.
Quello era gente, era un popolo.
Questi qua sono stati massacrati in maniera collettiva ed erano cristiani. Però nulla toglie che la Chiesa non aveva problemi a farlo, anche loro. Di conseguenza l'hanno sempre fatto in nome di un Dio unico, di un Dio creatore, di un principio religioso. Di conseguenza fanno le cose che noi ben volentieri faremo, abbiamo fatto come Chiesa Cattolica, hanno appunto ucciso milioni di persone e la Chiesa Cattolica ne ha uccise decine di milioni con i roghi. e logicamente poi viene, facendo una brutta contabilità dei morti, per 12.000 persone che sono andate a distruggere il mondo, perché l'hanno distrutto il mondo, a piegare, a distruggere l'intera comunità, loro non si creano problemi di rivendicare il dominio sul mondo. Ma passiamo a un altro comportamento terroristico della Chiesa Cattolica, veramente la Chiesa Cattolica, della quella criminalità che va di tutte le regioni monoteiste. Allora, il test prenatale a rischio peccato. Ogni anno in Italia 80.000 persone, 80.000 donne si sottopongono a delle controlli appunto durante la gravidanza, e Famiglia Cristiana dice, aperti virgolette, avere il progetto di interrompere una gravidanza qualora la condizione del feto non sia quella desiderata è già un peccato, anche se poi non viene tradotta in atto.
Questo
chiuse virgolette.
Questa affermazione, con tutto il resto, fu un'affermazione con cui venne distrutta la medicina a Roma. Perché? Perché tu intervieni sulla creazione di Dio. Cioè, tu devi talmente essere miserabile da subire qualunque cosa ti arrivi, perché quella cosa che ti arriva te la manda Dio. E il tuo padrone che tortura, tortura perché quello è il compito che Dio gli ha dato. Cioè, questa voglia di strappare gli uomini, la loro volontà, la loro determinazione, il loro tentativo di costruire.
Sì, ma io mi sono fatto anche dei conti.
Dimmi.
Quanti sono questi aborti? Cioè, sono milioni, sono miliardi. No, sono 160 casi di aborti per queste motivazioni in Italia. Cioè, 160.
Beh, ma possiamo bloccare la medicina tutta intera, ragazzi?
Sì, no, ma allora renditi conto che di fronte a una cosa si va a, a fare colpevoli 80.000 donne che si sottopongono a questo tipo di esame,
sì,
per 160 casi di aborti, quando non hanno aperto parola per 1.500.000 persone uccise in 2 anni.
Ma vedi... quella è la volontà di Dio, cioè, questo devi capire, cioè, il padrone decide lui, cioè, tu non puoi agire, tu non puoi cercare le cause, risolvere i problemi,
affrontare i problemi,
perché va contro la volontà del Dio padrone. Il tuo padrone è padrone per volontà del Dio padrone, cioè il re era re per volontà del Dio padrone, lui è papa per volontà del Dio padrone. Addirittura tu pensi che il truffare, cioè il carrierismo all'interno dei preti, truffare, ingannare, sì, imbrogliare, sputtanare, che è una cosa normale, quando uno riesce ad ottenere un posto perché ha sputtanato gli altri, lui è là per volontà del Dio padrone, cioè non può più essere attaccato.
Ma difatti, beh, scusa, la capacità stessa di mandare avanti una struttura criminale come tutte le religioni monoteiste, basate sul concetto che c'è un Dio creatore, quando il falso è alla base della religione, la falsità è soltanto il metodo di applicazione della religione monoteista. Cioè, questo non esiste un problema. Ma questo è un comportamento che dice chiaramente, cioè, che le persone devono sempre essere parte di un gregge e che deve essere il pastore che decide cosa è il momento di fare la macellazione. Difatti anche questa notizia in cui si vengono colpite le donne, si dice sono 80.000 che fanno questo esame, di cui il 10% e 2% hanno un esito sfavorevole, e di questo 2%, riduciamo, il 10% fa l'aborto. 160 casi di aborto. E con il discorso di 160 casi di aborto si è capaci di andare ad attaccare il concetto della legge sull'aborto, che poi non è applicato, sappiamo benissimo che è applicato solo in condizioni miserevoli, in ragazzine che non hanno avuto un'educazione sessuale, perché se ne fa peccato fare educazione sessuale, e vengono fatte dalle extracomunitarie perché sono in condizioni di miseria, perché se uno va a leggere le statistiche sa come avviene l'aborto. Eppure questo qua poi permette di andare appunto ad attaccare una struttura anche una struttura sociale e una struttura anche sanitaria. E questo è chiaro. E appunto viene fatto su delle cifre così misere, soprattutto tenendo conto che non gli frega niente il caso di quelle 160 donne che metti desideravano una gravidanza, desideravano un figlio, e di fronte avere un figlio che poteva essere in condizioni disperate, preferiscono di non creare nuova sofferenza e ricorrono all'aborto. No, sono in peccato. Sono in peccato anche se non compiono l'aborto, anche se solo dicono se l'analisi mi va male, io faccio l'aborto, sono in peccato. Questa è la condizione appunto in cui vorrebbe ridurre le persone nel 2000, dopo 2000 anni di falsificazione cristiana, perché se usiamo sempre la cronologia cristiana, dopo 2000 anni siamo ancora su queste posizioni. Perciò il passaggio da questo modo di dire alla possibilità di accendere i roghi è un lasco di tempo minimo, partendo da questi principi. Cioè, non pensate che queste siano affermazioni, tanto nessuno ci crede, tanto nessuno ci dà peso, nessuno dà ascolto, ma la gente non si crede.
No, no.
Il problema è che loro...
Anche perché girano miliardi, cioè girano decine e decine di miliardi, non le 10.000 lire che possono dare, no. Dico, decine e centinaia di miliardi, perché se loro riescono a ottenere una cosa del genere, una struttura sanitaria, fanno nascere la struttura sanitaria clandestina che è costretta a fare degli aborti, perché dopo tre mesi, dopo i primi tre mesi di introduzione di gravidanza non è più possibile, magari allungano le analisi apposta in modo che tu arrivi a superare i tre mesi e alcune persone sono costrette poi a fare aborti clandestini, per cui loro questo giro di soldi vogliono. Infatti non è che i cattolici abbiano combattuto l'aborto, i cattolici hanno combattuto le strutture legali per l'aborto, ma volevano l'aborto clandestino, cioè il 1,5 milioni di aborti clandestini a loro andava benissimo, anzi spesso erano loro che li facevano.
Sì, anche perché andava bene, perché creavano nelle persone un senso di colpa, un controllo sulla società, e di conseguenza l'unico che poteva a caro prezzo concedere il perdono, dare la soluzione, erano sempre loro. Cioè
no,
sen-
non davano neanche la soluzione, cioè,
ma no, ma logicamente sai, quando c'è una banda criminale c'è sempre quello che fa la rapina, quello che fa il palo, quello che fa l'autista. Logicamente allora c'era il Papa che sparava grosso e diceva che ci sono nel peccato, poi c'è sempre qualche parroco, qualche prete che pensa benissimo, capito, dice le teniamo sotto controllo anche queste pecorelle, cioè nel senso che quando c'è un'azione criminale, la persona criminale lavora con queste, cioè ci sono i vari ruoli, ognuno fa il ruolo, insomma.
La sottomissione, la colpevolizzazione, il contenimento oppure l'abbattimento della struttura emotiva della persona è l'arte della magia nera. Mm. Questa è la magia nera. Cioè il prete cattolico fa della magia nera. Il cattolicesimo è espressione della magia nera. Spero dopo 4 anni abbiamo capito, no ancora.
Sì, no, ma infatti... Questi principi poi cristiani e così monoteisti, così violenti, hanno delle ripercussioni che purtroppo non sono solo sul fattore puramente religioso, cioè nel senso che vanno ad alterare qualsiasi principio della società, anche dal punto di vista giuridico, cioè nel senso che si va anche a imporre all'interno appunto della società un principio giuridico ben particolare e veramente pericoloso. Infatti io voglio appunto partire da un fatto di cronaca su cui non voglio entrare nel merito, però che denota come... avendo dei principi di tipo monoteistico da inquisizione, si può introdurre un principio giuridico che va ad alterare la giustizia. Allora, c'è stato un caso di attualità in cui dice, fa, uno è stato in carcere e dopo sette anni di carcere, dietro false accuse di un pentito. Benissimo. Logicamente il concetto di pentimento è che uno dice io mi sono pentito e di conseguenza posso espiare, perciò sono autorevole, è un concetto cristiano, perché un concetto giuridico dice uno è responsabile delle sue azioni ed è responsabile se queste sue azioni sono documentabili sono provate ed esistono. E questa persona si è trovata appunto accusata da un pentito, è stato 7 anni di carcere, è stato assolto, dopo 7 anni di carcere, hanno indagato su di lui anche delle forze dell'ordine, e soltanto perché uno... perché ha un ruolo ufficiale, perciò è un santo, e uno perché è un pentito sicuramente attendibile, questa persona è stata 7 anni di carcere. Ma questo concetto giuridico viene cosa? Viene da un concetto giuridico cristiano, cioè il pentito è quello che vuole espiare le sue colpe, e questa sua volontà di espiare le colpe lo rende autorevole perché si sottomette a un'autorità, in questo caso un'autorità giuridica, nel caso religioso perché si sottomette a un'autorità religiosa. Difatti, leggo in parallelo questa notizia con il manuale dell'inquisitore. Nel manuale dell'inquisitore, se c'è un problema, fa gli scomunicati tenaci che restano un anno sotto scomunica. E dice l'inquisitore, fa, adesso dobbiamo studiare il seguente problema. Si devono considerare eretici o sospetti di eresia? E in tal caso da tradurre davanti al Tribunale dell'Inquisizione gli scomunicati che rimangono un anno intero sotto la pena della scomunica? Cioè, questo è un principio che viene applicato anche adesso. Ma rendetevi conto, cioè nel senso che vi vengono a raccontare le storielline, che le cose sono semplici, la scomunica non era niente. Rendetevi conto che loro stessi ammettono che un anno di scomunica significava per una persona una pena insopportabile, cioè la scomunica, e che ben difficilmente, se uno aveva il coraggio, la forza di resistere a un anno di scomunica, sicuramente dopo un anno era sicuramente un eretico. o un sospetto eretico, il che significa che le condizioni sociali, ambientali in cui questo condannato alla scomunica viveva non erano delle più facili. Perciò quando quella maschera bianca che non è Pulcinella, per essere più corretti, Arlecchino dal punto di vista della teologia, perché fanno i salti mortali per giustificare qualsiasi cosa, mi dice ma in fondo erano scomuniche. Pensate che nel loro manuale dicono fa, ma se uno resiste un anno, non dico la vita, 10 anni, un anno alla scomunica, questo sicuramente deve essere un eretico. E come dobbiamo farlo? La Chiesa ha il diritto di trattarlo nel tribunale dell'Inquisizione in quanto questo eretico ha resistito un anno alla scomunica. Cioè rendetevi conto di questo, cioè della potenza di questo. Ma qual è alla fine la volontà di tutto questo? È di creare persone che obbediscano ciecamente a qualsiasi ordine, a qualsiasi cosa, avendo una fedeltà a un Dio, e se poi legano anche la fedeltà a qualcosa di diverso, bene, e difatti poi abbiamo delle conseguenze. Allora, il 24 luglio è uscito un articolo in cui si parla, ad esempio, nel 1916 quattro soldati furono fucilati per un loro rifiuto, cioè si rifiutarono di andarsi a far decimare perché consideravano l'assalto un suicidio, e non ci fu nessun problema da parte degli altri, mi sembra che fossero alpini, a fucilarli tranquillamente. Benissimo, durante la prima guerra mondiale ci furono varie migliaia, da fonti ufficiali, di persone condannate o fucilate soltanto perché si rifiutavano di andare al suicidio. Benissimo, adesso questo è un comportamento degno di fedeltà. Noi sappiamo come pagani che l'unica fedeltà che vale è la fedeltà a se stessi. Altre fedeltà, io penso che all'interno del paganesimo non esistono tranne che la fedeltà a se stessi.
Solo cioè, fedeltà a se stessi.
Ecco, ma rendetevi conto cosa implica questo, cioè nel senso che sicuramente fra questo corpo degli alpini c'erano i cappellani, e i cappellani hanno contribuito anche a mantenere questa condizione. Bene.
Hanno lavorato moltissimo per portare la gente alla guerra, però le persone non sanno come erano i soldati una volta. Cioè, è facile dai libri di storia dire, vabbè, i soldati piemontesi hanno combattuto, sì, ma i soldati piemontesi e gli altri soldati dovevano essere legati alle garritte, perché altrimenti disertavano.
Sì, no, ma...
cioè, non c'era questa voglia di combattere per il re, se chiariamoci. Se la gente era costretta a farlo perché ricattata, perché torturata, perché legata. La battaglia di Lepanto, e spesso qualcuno va esaltando, la gente era ai ferri e ai remi, cioè era legata ai remi. Soltanto quando lo scontro fra la nave veneziana arrivava a contatto con la nave turca, li liberavano all'ultimo momento e gli davano le spalle dicendo arrangiatevi. Ma la gente era legata ai remi. Cioè non è che, infatti c'era un sacco di veneziani che diventavano immediatamente turchi, cioè si facevano turchi e viceversa. Per cui ricordatevi che cioè la sottomissione è sempre stata ottenuta con un estremo grado di violenza.
Sì, ma appunto questa sottomissione è sempre stata pianificata all'interno di una logica cristiana, cioè nel senso che la sottomissione deve essere in qualsiasi momento e in qualsiasi manifestazione e in qualsiasi campo. Facciamo un ripercorso così storico, così a caso. Abbiamo parlato appunto di questi esempi. Benissimo, voglio prendere da un caso, da un articolo sulla censura fatta alle statue e ai quadri della volontà cattolica. E allora voglio riportare un esempio che dimostra come si costruisce in ogni momento, nel monoteismo c'è la volontà di sottomettere le persone, di spaventarle, di terrorizzarle. Allora, c'è una foto di una scultura di Michelangelo. È il Cristo porta croce, scolpito da Michelangelo tra il 1518 e il 1520, avrebbe dovuto essere collocato nella chiesa romana di Santa Maria sopra Minerva, ma per la nudità e l'atteggiamento fu giudicato troppo paganeggiante. Per questo fu rivestito da un panneggio dorato intorno ai fianchi che ricorda le strisce nere della censura odierna. Allora, rendetevi conto che questi criminali anche dell'arte vanno a commissionare un Cristo portatore di croce, persona anche è il fatto che questo qua non sia abbastanza sofferente, al fatto che non sia abbastanza dolorante, abbastanza che fisicamente sia messo abbastanza bene, è troppo pagano.
Ma come si chiama la chiesa, scusa, eh?
Santa Maria sopra Minerva.
Quando Minerva viene su deve essere tolta sta chiesa, eh?
Sì.
Sia chiaro questo, che non si pensano di star sopra Minerva. Cioè...
No. Sì, no, va avanti pure.
No, questo mi interessava, sì. Io vai avanti.
E comunque appunto, cioè, parte già, questo dimostra chiaramente che il luogo, avendo una natura pagana, l'autore stesso, noi abbiamo sempre parlato del genio del luogo, del genio loci, e sappiamo che ogni luogo ha una sua impronta. Il fatto stesso che lo scultore dovesse fare una statua che andasse in una chiesa che chiamava Santa Maria sopra Minerva, certamente non poteva fare un Gesù Cristo crocefisso, che è un'immagine schifosissima, ma ha fatto un Cristo un attimino più, diciamo, gagliardo, un attimino più bello, un attimino fisicamente messo meglio. Fu giudicato troppo pagano per il suo atteggiamento. Insomma, io non ho mai visto un Cristo pagano, non mi risulta che mai ci sarà, insomma.
Vabbè, prima di avviare le telefonate, posso fare io adesso una cosa stampa?
Sì, sì, sì,
Francesco.
Sì.
Cioè, il discorso sempre di venire fuori da quello che è il terrore cristiano, cioè la coercizione cristiana. Voi vi ricordate quando io, 3 anni fa, ho fatto il periodo della stregoneria che va dall'800 al 1789, no? Una delle cose importanti è che la Corte di Cassazione francese cominciò ad avvocare a sé tutte le sentenze per stregoneria nel 1600, questo, e obbligò i magistrati a mandare in Cassazione quando c'era la condanna a morte, cioè erano obbligati a mandare la sentenza in Cassazione e la revisione della Cassazione. Bene, sempre la sentenza alla Corte di Cassazione di Parigi, oggi ne ha fatto un'altra, cioè il 22 luglio. L'adulterio forse sarà un peccato, ma di sicuro non è un reato per la giustizia francese. Ricordate Cuppi e la Dama Bianca, eh? Anzi, a leggere una clamorosa sentenza della Corte di Cassazione di Parigi pubblicata il 19 luglio e che farà, dicono gli esperti di giurisprudenza, tutte le sentenze di Cassazione fanno giurisprudenza, il marito e la moglie Félix Frey non infrangono la legge. Per la prima volta abbiamo una pronuncia della Cassazione dove non c'è le persone dei ruoli, cioè non c'è il rispetto dei ruoli, ma c'è il rispetto delle persone. A rivolgersi all'alta istanza era stata Madame L, che aveva trascinato davanti al giudice la rivale, amante di suo marito, invocando le parole pronunciate ad ogni rito civile dall'ufficiale civile. No? La signora chiedeva che l'amante venisse condannata e che la sentenza fosse pubblicata su 2 giornali. Voleva inoltre un franco simbolico a titolo di risarcimento morale per aver subito il disonore del tradimento davanti agli occhi di amici e conoscenti. In altre parole, la relazione era nota a tutti, cosa ancora più inaccettabile per la signora. E invece i giudici hanno visto la faccenda in maniera diversa, completamente diversa. Hanno giudicato la procedura intentata dalla signora L infondata, temeraria e malevola. Non solo, l'hanno condannata a pagare 12 milioni di franchi, 3 milioni e mezzo di lire, alla rivale. Secondo i giudici francesi, la scelta di vivere un'avventura è del tutto personale e non può essere considerata come un reato. Cioè, per la prima volta la Corte di Cassazione francese ha deliberato che una famiglia o un rapporto si deve costruire giorno per giorno e non c'è la proprietà delle persone. E qui è un'uscita ancora dal condizionamento cattolico, cioè dal condizionamento cristiano, è uscita da quelle leggi perverse che per centinaia di anni hanno costretto gli esseri umani a subire perversione. Francesco, sei ancora qualcosa?
No,
dopo
comunque se vuoi possono avviare delle
gli ultimi 10 minuti attacchiamo le telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Va bene, Francesco.
Chi vuole intervenire appunto può pure intervenire. Noi
pronto?
Siamo
pronto? Aspetta che basta la radio.
Sì, io ricordo il numero telefonico che è 049 700 700.
Tranquillo.
Una domanda solamente. Secondo voi che differenza c'è tra il pagano e l'ateo, o se sono o possono essere la stessa cosa? Seconda domanda che vi pongo, come vedete l'agnosticesimo?
Ok.
Vi ascolto per...
Grazie.
Perché sono in macchina.
Sì, sì, ciao. Allora, una risposta brevissima. L'ateo è il primo passo di rimozione dell'assoggettamento al Dio padrone, cioè il fatto di negare l'esistenza del Dio padrone dà già una libertà alla persona. Pertanto noi siamo sempre favorevoli a tutti gli atteggiamenti atei. Vi ricordo però che per noi, come pagani, consideriamo atei i cristiani, cioè nel senso che i cristiani non riconoscono gli dèi del mondo. Però diciamo che l'ateismo oggi come oggi è la sottrazione dell'individuo dalla coercizione del Dio padrone. Per quanto riguarda l'agnosticismo, purtroppo l'agnosticismo è una cosa che a noi non piace, cioè mette in forse, cioè sospende il giudizio sull'esistenza del Dio creatore, mentre noi neghiamo in termini assoluti questo. Se vuoi dire qualcosa?
Sì, no, beh, di questo punto.
Pronto?
Sì.
Sì, ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
Una cosa mi interessava ed è abbastanza importante. Sto rileggendo Storia del cristianesimo di Ambrogio Donini. A proposito del saccheggio che dici che sia stato fatto dai cristiani e che hanno fondato la loro religione su quello che avete costruito voi pagani,
sì.
Volevo ricordare una cosa, non so se per me è stata un fulmine a ciel sereno, ma vorrei sapere quanti cattolici sono informati di questo, visto che a volte intervengono in questa trasmissione dandovi dei deficienti o degli ignoranti. Allora, a proposito della sepoltura di Gesù in dialetto aramaico Golgotha o cranio teschio, sarebbe stato sepolto in latino Calvaria o Calvaria, sono incerte e contrastanti. Il sito preciso del resto è stato scoperto solo sotto Costantino, non prima del 326, in condizioni che sollevano molti dubbi perché il luogo era consacrato a Venere e lo si volle cristianizzare, asserendo che lì si doveva trovare invece la tomba di Cristo. E questo è uno. Se bastasse questo, io ti dico che anche la grotta della Natività, aspetta che ti trovo l'altra pagina perché l'ho segnata, ha fatto la stessa fine.
Sì.
Allora mi dico, ma sto Dio, ma è possibile che Gesù Cristo abbia imbrocato per nascere, per morire tutti i luoghi che erano invece destinati? Aspetta, la mangiatoia, questo qua l'ho segnato a leggere, eccolo qua, la mangiatoia in cui il neonato Gesù è stato deposto dalla madre, secondo Luca 2,7, presupponeva una stalla e la stalla una grotta. Quando le autorità civili ed ecclesiastiche, dopo Costantino, sentite, no? Cercarono di dare una sistemazione abbastanza soddisfacente alla topografia della Palestina, si scoprì anche verso il 400 d.C., secondo San Girolamo, la grotta della Natività, quindi dopo 400 anni l'hanno scoperta. E proprio là, senti qua adesso, dove da secoli era stato edificato un tempietto sacro ad Adone.
Esatto.
O Tammuz, il salvatore dei culti orientali di mistero, anche Dioniso, Dioniso, Hermes, Oro, Zeus e soprattutto Mitra, erano nati in una grotta. L'adorazione dei magi, i sacerdoti del Mitra iranico, simbolizzò l'omaggio che la maggiore divinità popolare dei tempi rende al rivale Gesù.
Ma Marco, ti ricordi che io di Tommaso Didimo ho detto che è adonista?
Sì.
Cioè, quelli che sono i principi nel Vangelo di Tommaso di Aquino sono tutti adonisti.
Ecco, questo dovevo, guarda, ai cattolici che si definiscono reputano offesi dalle vostre trasmissioni, ricordare due cose che sicuramente i preti non gliele ricordano ogni domenica quando vanno a messa. Il luogo del Calvario, del Golgota, era un eccetera, e la mangiatoia era eccetera, puntini. Saluto.
Ciao Marco. Che il cristianesimo sia una truffa, lo è. Pronto?
Gianpaolo.
Ciao Gianpaolo.
Ciao.
Ecco, ciao Francesco. Che un ciclope quale è il buon Arroti fosse un pagano, questo penso sia la palestiano, insomma, perché un coglione cristiano non potrà mai essere un artista. Questo mi permetto di dirlo, anche se si scandalizzeranno tutti, ma non è mai esistito un cristiano artista, con la A maiuscola, quale Michelangelo. E il Michelangelo è sempre stato, diciamo, denigrato per la sua moralità da tutti, se non erro.
Era omosessuale.
Sì, omosessuale, però rimane un ciclope e nessuno è andato a far chiaro a lui cosa faceva o non faceva, perché è tutto da vedere, va bene? Perché la storia è come una puttana e la gente come la vuole, mentre le opere che sono rimaste di questo ciclope rimangono e sono pagane, che ne dicano, tutti i mostri dell'arte sono pagani, proprio naturali, naturisti e panteisti. Vi ringrazio per lo
spazio.
Scusate.
Ciao.
Pronto?
Sì?
Sì, dai, do solo.
Una del censo, sì. Noi anzi siamo sempre battuti contro il censo, cioè contro i scherchi nella porta via, e contro i preti che hanno in mano la medicina. Noi anzi dobbiamo inginocciarci per forza, vabbè. Dobbiamo piegarci davanti a voi caldiva, perché se non in Copa se ne fa male, se non in Liga, perché la malattia, la medicina, il demonio che slunga la vita oscura, in spacca gli ossi, quel per cui si innoce di fronte a Dio padrone. Ciao, grazie.
Pronto?
Ciao, carissimo concittadino Claudio, sono Marco. Ciao Francesco, fammi bene anche tu. Senti, dovete denunciare al garante una cosa che vi offende terribilmente. E voi ogni tanto guardate la televisione?
Qualche volta, capita.
Quasi mai. Sui telegiornali, su qualche documentario, su qualche varietà, insomma. Succede che c'è uno spot pubblicitario.
Ah sì, vabbè,
non so che lato che sia quello.
Ma cosa vuoi che ci interessi una cosa del genere, dai Marco? Cioè non andiamo mica a fare queste sciocchezze, sai.
Sì, ma vi offende, no?
Vabbè.
Non siete essere inferiori come.
Sì, ma no, non ci infilano ferro 20 nel culo, cioè Marco, dai.
Cioè, quando lo trovate questo qui sputate il muso,
vabbè, sarà fatto.
Ecco, e dopo tutto quello che succede anche nei film, cioè domenica fanno Don Matteo,
sì.
e facevano ogni mezzogiorno, fra i due fanno Massimo D'Apporto, no?
Ma si chiama finzione, capito? Si chiama truffa,
sì, siamo. Per il giubileo fanno vedere anche queste...
Sì, dai, lasciamo di fare, noi non andiamo a rompere le scatole nelle loro trasmissioni, non ti preoccupare.
Sì, ma continua tu l'opinare. Insomma, dobbiamo ancora avere i salami sugli occhi, insomma, no?
Va bene, cosa fare, non hanno altro, hanno solo questo.
La gente quando è che si sveglia, i crimini che ha fatto la Chiesa Cattolica, tu hai prima citato gli Ustascia, no? Antepatri, custodiscono il tesoro in Vaticano, lo sai, no?
So che ci sono anche altre cosette
sarebbe una caterva da dire, cosa ti vuole un enciclopedia?
Va bene.
Non so, cosa ci vorrebbe per scrivere tutti i crimini della Chiesa?
Va bene.
Non so, un trattato, non so, un... Va bene, Claudio, voglio salutarti perché mi sei simpaticissimo.
Ok Marco,
ciao Francesco,
ciao, buona giornata, ciao.
Sì, ma d'altronde Dio può essere solo un effetto speciale perché Dio dei cristiani non è mai esistito.
Tutti!
Il Dio di cristiano si è autodefinito logicamente. Stavo appunto dicendo che il Dio dei cristiani può esistere solo come effetto speciale, e noi sappiamo che gli effetti speciali sono pura invenzione, sono pura fantasia, la capacità di un artista di far credere che qualcosa c'è che quando non esiste.
Pronto? Sì? Sì?
Buongiorno. Io sono di Viterbo. Sto camminando, sto sentendo la nostra trasmissione, vi devo fare i complimenti perché è molto interessante. Spiegate soprattutto in modo molto chiaro e limpido. La passate la. Di quello che è la religione, tutte le... No, io non ho capito, ma che radio è? Come si chiama? Cioè, magari...
Allora, la radio la trovi soltanto in questa zona, dopo ti va via.
Ma come si chiama la radio?
Radio Gamma 5.
Radio Gamma 5, comunque...
Solo il giovedì pomeriggio trasmettiamo noi, è uno spazio che ci lasciano a noi. Cioè,
perché io col camion...
Ho capito.
Mi sono fermato perché... Veramente siete proprio forti.
Tu prendi internet, usi internet.
No, non capisco perché parla in dialetto la gente, non riesco a recepire bene.
Tu usi internet.
No, io sono un camion, io sto sul camion.
Ho capito.
Noi siamo lavoratori.
Va bene.
Comunque, io volevo abbinare, non è i crimini della Chiesa Cattolica quelli che ha fatto, ma quelli che farà ancora.
Esatto.
Ma quelli che farà.
E questo è questa la nostra paura.
È quello proprio perché
sì.
Quello che farà, perché questa gente non ha scrupoli.
Non ha scrupoli.
Deve mantenere il proprio potere e il proprio dominio sui popoli, sulla gente.
Certo.
Quello è ancora più brutto, penso.
Sì.
Vabbè, io ma sicuramente non mi prenderò più.
Auguri!
Grazie.
Ci trovi su internet comunque, eh?
Vabbè. Forza, andiamo avanti perché ne abbiamo bisogno di solidarietà l'uno con l'altro.
Certo. Auguri e buon viaggio.
Grazie.
Ciao.
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 Va bene. Allora, il problema è questo. Sappiamo che stanno progettando altri crimini, stanno progettando altri massacri. Non sappiamo dove colpiranno. Per questo dobbiamo attrezzarci, no?
Sì, ma d'altronde quando uno programma tutta la sua esistenza come i cristiani, a creare il massacro, a creare lo sterminio, a creare le situazioni in cui le persone devono essere sottomesse e faranno di tutto pur di mantenere il dominio sul
peso. Niente, volevo sapere, visto che voi siete sì, a conoscenza di molte cose della religione, se è ancora in uso la castrazione dei bambini per i cori.
No, guarda, io questo, a parte il fatto che in uso non dovrebbe esserci nel modo più assoluto, cioè un reato. Cioè,
una
castrazione.
Volta facevano o no questo?
Questo non lo so io, effettivamente.
No, c'erano sti bei cori di questi bambini che.
Per i cori, voci bianche?
Sì.
No, scherzi, è un reato questo, non esiste più sta roba, a meno che non lo faccio clandestinamente, ma.
No, ma purtroppo perché erano tanto belli sti cori, vero?
Ah sì, scusami, sa, io preferisco che facciano l'amore, se permetti.
Ok,
ciao.
Allora, noi dobbiamo chiudere qui la trasmissione. Mario non c'è ancora, prenderò qualche telefonata in privato. Francesco, se vuoi concludere.
Sì, io ricordo appunto, do appuntamento domani sera a Marostica, alle 20.30, in via Montello 66, sulla statale appunto Marostica e Bassano, per la conferenza di Claudio Simeone del titolo Diventare stregone sotto il dominio cristiano. Allora, io vi aspetto domani sera. Vi ringrazio per l'ascolto, noi purtroppo dobbiamo chiudere qui perché il nostro termine della trasmissione è alle 16.30, metteremo su della musica perché Mario non si è ancora visto, non sappiamo cosa succederà, Claudio lo troverete più tardi dalle 19 alle 30 per la seconda parte della trasmissione.
Dalle
19 alle 20, sì.
Allora, noi siamo qui in radio, adesso metteremo su un po' di musica, magari sentiremo un attimino se qualcuno ci dice qualcosa.
Se Mario arriva o su un sostituto c'è.
Niente, partirà la musica, metterò su un po' di attività della radio e prenderemo le telefonate che arrivano, insomma. Ok, grazie per l'ascolto, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, che domani sono a Marostica alle ore 20.30 con la trasmissione Stregoneria Oggi, Diventare stregoni sotto il dominio cristiano, via Montello 66 sulla statale che da Marostica porta a Bassano. Ciao a tutti e vi aspettiamo. Salve. Tutti quanti, ciao e a sentirci.